Un caloroso ben trovato a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri, sono Pierluigi Manfreda, consulente finanziario. Mio sarà l'onore e l'onere di condurre questo spazio che Radio Incontri ha inteso dedicare all'approfondimento finanziario. Mi permetto di fare un particolare plauso alla redazione di Radio Incontri perché la tematica è piuttosto ostica, la tematica finanziaria è difficile, di difficile comprensione, molto tecnica, però c'è stata una sensibilità non comune nella redazione di Radio Incontri per appunto accogliere la mia richiesta di ospitare un programma di questa tipologia qui, che va ad arricchire il palinsesto evidentemente di Radio Incontri, ma che è anche tema di estrema attualità e coincide, mese di ottobre, il mese dell'educazione finanziaria. È il mese che dal 2017 in avanti CONSOB, che è la Commissione Nazionale per la società e la borsa e autorità italiana per la vigilanza dei mercati, ha inteso prendere come momento di divulgazione a tematica finanziaria. Perché la tematica finanziaria? Come ho detto, è un tema di assoluta attualità. La globalizzazione, questo termine che indica un fenomeno che noi tutti conosciamo, ha portato sicuramente le economie di tutti gli stati ad essere fortemente interconnesse, quindi dipendenti l'una dall'altra. Bene. Cerchiamo di capire qual è il livello di alfabetizzazione finanziaria che gli italiani hanno. Partiamo da questo primo punto. C'è una ricerca promossa da Pictet Asset Management, che è una società di gestione tra le più rinomate e antiche a livello mondiale, fatta in Italia attraverso Finance Explorer, su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra risparmiatori, investitori e semplici risparmiatori, che ha dato alcuni risultati che hanno spinto anche a una riflessione piuttosto profonda e a una necessità anche di riorganizzazione di tutto il mondo della consulenza finanziaria e soprattutto delle banche, diciamo, intese come banche tradizionali. Che cosa è emerso? Beh, l'alfabetizzazione finanziaria, la conoscenza di tematiche finanziarie in Italia è piuttosto scarsa. Siamo 25esimi sui 26 paesi che sono stati interessati da questa ricerca nel panorama di OCSE, che evidentemente è la organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che prevede 36 paesi al suo interno. Cosa è emerso? Quali sono i dati salienti? Difficoltà di trovare contenuti o referenti validi che possano dare in qualche modo una informazione attendibile circa questo particolare argomento, difficoltà intrinseca della materia finanziaria, ma dato più importante è una fiducia scarsa o nulla nei confronti del settore finanziario. Questo ha sicuramente scosso un po' le fondamenta di tutto quello che è il mondo che ruota intorno alla consulenza finanziaria. Quindi questo è un primo aspetto importante, ma da questa ricerca è emersa anche un'altra tematica, come ci spiega Daniele Camilli di Pictet Asset Management, che è però un dato positivo, e cito testualmente: di positivo c'è che emerge, tuttavia, dall'indagine, che finalmente oggi c'è una coscienza diffusa che una maggiore cultura finanziaria potrebbe essere centrale per il rilancio dell'economia del paese. Quindi questa nuova consapevolezza potrebbe essere un ottimo incentivo ad approfondire tematiche economico-finanziarie andando anche al di là dell'interesse per la gestione dei propri risparmi. Ora, qual è il concetto? Diciamo la parte da cui partire questa nostra indagine? Bene, le famiglie americane, prendendo a riferimento l'ultima decade, sono state capaci di incrementare il valore dei propri asset finanziari, cioè dei propri strumenti di investimento, del 118%. In 10 anni il doppio del valore. Cosa hanno fatto le famiglie italiane? Il 32%. Una sostanziale deflazione o inflazione molto bassa ci ha aiutato in questo, cioè siamo stati in grado di battere l'inflazione, ma ho introdotto il tema centrale di questa puntata, che è appunto quello è dedicata alla inflazione, che è una vecchia amica, perché ha qualche capello bianco in testa e qualche anno in più di età si ricorderà perfettamente del boom economico italiano e della nostra amica inflazione che ci ha accompagnato per tutte quelle decadi, ma che in un contesto del genere di boom economico e di crescita era, diciamo, strutturale, un po' come dire, inserita in un contesto che la poteva digerire. Oggi la fiammata inflattiva odierna rappresenta un vero lupo, poi vi spiegherò perché utilizzo questo termine. We'll be right back. Eccoci amici ascoltatori, ben ritrovati dopo il secondo brano musicale, ben ritrovati. Vi voglio dare una piccola chicca di Live Mercati. Ascolterete in questo programma solo canzoni appartenenti a colonne sonore di film a tematica finanziaria. Abbiamo deciso di dare questo taglio a questo appuntamento. Nello specifico, questa prima puntata è dedicata al capolavoro assoluto di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, con la magistrale interpretazione di Leonardo DiCaprio, ma il lupo di cui aver paura non è DiCaprio questa volta, ma è l'inflazione. Ci siamo lasciati introducendo questo concetto. Bene, cos'è l'inflazione? Da che cosa dipende nello specifico? Quanto e su cosa incide? Come la si combatte e chi la combatte in prima istanza? Beh, qui purtroppo devo essere un pochettino tecnico. Che cos'è l'inflazione? L'inflazione non è nient'altro che un aumento prolungato del livello generale di prezzi, sia che si tratti di costo di materie prime utilizzate dalle aziende, piuttosto che di beni o servizi acquistati evidentemente dai consumatori, cioè da noi. Chi raccoglie questi dati di questo paniere di beni rappresentativo un po' di quelli che sono gli acquisti delle famiglie tipiche di impiegati e operai italiani? È l'Istat che fa questa rilevazione di prezzi. Quindi quando il livello generale dei prezzi aumenta, a parità di euro impiegato si può acquistare una minor quantità di quel certo bene, però è evidente che se vado a comprare un litro di latte, compro un litro di latte, non posso comprarne meno, quindi è evidente che ho necessità di impiegare più denaro per comprare la stessa cosa. Da qui nasce il concetto di inflazione. Come si traduce questa inflazione di fatto nelle tasche degli italiani? Beh, rappresenta un impoverimento che si riverbera non solo sul risparmio detenuto nei conti correnti, ma anche un impoverimento relativo a quelli che sono gli introiti che mensilmente ognuno di noi ha, sia che siamo dei autonomi, liberi professionisti o piuttosto degli impiegati o operai. Quindi sostanzialmente corrisponde ad un impoverimento, e questo determina una reazione da parte di alcuni player, istituzioni, che possono essere le banche centrali da un lato, che possono essere i governi con alcune politiche fiscali dall'altro. Ma cosa ha determinato questa improvvisa fiammata inflattiva, sia a livello europeo che a livello americano? Tanto per cominciare, due inflazioni differenti. L'America è strutturata con una capacità di approvvigionamento energetico sufficiente a mantenere il livello industriale in pieno regime. L'Europa questa caratteristica non ce l'ha. Quindi facciamo un passo indietro, torniamo a 2 anni fa, Covid, tutti chiusi in casa, la circolazione di beni e materie prime bloccata, lockdown, una prima risposta data alle ondate di Covid che hanno interessato tutto il mondo. Bene, tutti chiusi in casa, in quel modo lì voi pensate che addirittura le compagnie petrolifere dovevano pagare le società di trasporto che normalmente smuovono i barili in giro per il mondo per detenere quei barili fermi nelle rade al largo dei porti. Quindi si pagava per stoccare il petrolio in quei posti. Quindi era tutto bloccato. Nel momento in cui siamo potuti ripartire, e c'è stata una riapertura non progressiva, ma un'apertura sostanziale, riferita diciamo a tutte le persone, siamo potuti tornare a spendere e ad uscire, cosa è successo? Quello che normalmente succede nella dinamica di domanda ed offerta, che interessa appunto l'inflazione, che è questa la dinamica che interessa soprattutto l'inflazione. Se ho una importante richiesta di beni e servizi e una scarsità degli stessi, è evidente che il prezzo di questi ultimi beni aumenti. Con le riaperture post-Covid è successo proprio che questi colli di bottiglia che si erano generati hanno riprovato a ripartire, ma questa partenza è stata piuttosto lenta, quindi questa inflazione ha determinato un aumento dei prezzi tanto in America quanto in Europa. Dicevo, in Europa un'inflazione di natura diversa, perché l'Europa non ha una capacità di approvvigionamento energetico sua propria, la compriamo all'esterno. Ecco qui l'attualità del programma, parleremo anche poi evidentemente di tutto quello che interessa il nostro risparmio e che ha un riflesso immediato nei nostri risparmi e nelle nostre tasche, il caro bollette. Pensate appunto a quella bolletta che vi sta arrivando oggi in casa, e vedremo quello che sarà durante il periodo invernale. Beh, tutto questo ha determinato, ripeto, due inflazioni differenti, Europa e America, e la necessità di dare un'immediata risposta. Prima però di dirvi come prosegue la nostra puntata, vi lascio con un altro piccolo stacco musicale. Eccoci rientrati di nuovo, amici ascoltatori. Beh, ci siamo lasciati con alcuni interrogativi, in parte abbiamo risposto ai primi. E andiamo avanti con la nostra indagine riferita appunto a questa inflazione. Come viene controllata l'inflazione? Da chi in prima battuta? Beh, gli istituti o le istituzioni che in giro per il mondo sono le depositarie, diciamo così, della politica monetaria sono le banche centrali. Chi sono le banche centrali? Beh, la BCE in Europa, la Fed in America, la People's Bank of China in Cina, la Bank of Japan, la Banca d'Inghilterra, sono questi, diciamo, i principali attori che muovono la politica monetaria. La politica monetaria che funzione ha? Beh, nel momento in cui abbiamo detto l'inflazione nasce da un incontro tra domanda ed offerta non perfettamente collimante, quindi fuori controllo, sono le banche centrali che attraverso due modalità possono in qualche modo calmierare questa domanda e far così rallentare le economie. In particolar modo si può o rialzare i tassi a breve termine, si sente spesso al telegiornale il rialzamento dei tassi, che oggi tocca da vicino la tematica di chi ha prestiti in essere a tasso variabile o mutui a tasso variabile, tanto per scendere nel concreto. Tassi a breve termine che sono i tassi che regolano lo spostamento di denaro dalle banche centrali alle banche nazionali. Poi le banche nazionali evidentemente in questo circolo riverberano e scaricano di fatto a valle, quindi sull'utente finale che ha necessità per alimentare la propria domanda di indebitarsi, quindi di ricorrere a forme di finanziamento, scaricano questo aumento di tassi. Questo comporta chiaramente una maggior onerosità per chi ha bisogno di ricorrere, siano essi consumatori, retail o l'azienda, di ricorrere a forme di finanziamento, una maggior difficoltà a ricorrere a queste forme appunto di alimentazione della domanda. E quindi questo è un primo espediente attraverso il quale si cerca di ricondurre a più miti consigli un'inflazione che sembra essere fuori controllo. Poi c'è anche evidentemente una modalità un pochettino più tecnica che riguarda i requisiti di riserva, con la quale non vi annoierò, ma che sostanzialmente genera delle condizioni più difficoltose per gli istituti nella loro capacità di erogare credito. E queste sostanzialmente sono le due modalità attraverso le quali le banche centrali operano in questo senso. Ricordiamoci che un livello medio è considerato come dire, naturale di inflazione è intorno al 2%, quindi le banche centrali non osteggiano la inflazione tout court, bensì una inflazione che abbia livelli troppo elevati e non compensabili con un contestuale aumento della redditività o dei redditi di impiegati, operai o autonomi. Quindi è questo che poi determina uno squilibrio. Detto questo, 2% di livello medio e non solo comunque le banche centrali sono gli attori principali di questo gioco, ma anche le politiche governative con politiche fiscali. Per esempio, una minor spesa pubblica determina un rallentamento della domanda, un aumento della tassazione, quindi della spesa dei cittadini riferita alla tassazione dello Stato, anche questo disincentiva la spesa in altre questioni. E quindi, diciamo, da un lato le politiche fiscali governative, dall'altro le politiche monetarie delle banche centrali, in qualche modo si combatterà questa inflazione e sicuramente la si riporterà a un livello molto più basso. C'è un aspetto che nel ultimo blocco che affronteremo toccherò, e che è l'effetto memoria, un effetto subdolo di fiammate inflattive come queste, ma ve lo spiegherò non appena rientriamo dopo il nostro ulteriore appuntamento musicale. siamo di nuovo qui nella redazione di Radio Incontri Live Mercati. Avete ascoltato Elmore James, Dust My Blues. E adesso ci siamo lasciati dicendo c'è un aspetto subdolo di fiammate inflattive come quelle attuali, e nell'ultima parte del nostro appuntamento, che è quella diciamo che proietta persone come me che svolgono questa attività più nel vivo proprio della nostra, del nostro essere consulenti, ed è in che modo l'inflazione può influire sugli investitori, cioè come ci tocca. Beh, allora consideriamo un livello normale di inflazione, un 2%, e consideriamo anche che, abbiamo detto, l'inflazione è un progressivo aumento dei prezzi e quindi di fatto un impoverimento dei soggetti che risparmiano su forme, su strumenti di risparmio inefficaci da questo punto di vista, cioè inefficaci rispetto alla guerra continua che si ha con l'inflazione. Un livello medio di inflazione degli ultimi 20 anni ha comportato comunque un aumento di prezzi, ripeto, in 20 anni di circa il 40%. Rivaluta.com, un sito sul quale tutti potete andare, vi dà l'indicazione precisa di quella che è stata l'inflazione anno per anno e quanto ha inciso, quanto ha pesato negli ultimi 20 anni. Beh, ho parlato dell'effetto memoria di fiammate inflattive molto alte. Che cosa significa? L'effetto memoria è una particolarità. Quando certi beni o certi servizi subiscono un'impennata di prezzo del genere, è statisticamente molto probabile che una parte di questa fiammata inflattiva si incorpori nel prezzo di quel bene, quel servizio, e di fatto non venga più scaricata. E conseguentemente, anche qualora negli anni successivi le banche centrali da un lato e i governi dall'altro dovessero riuscire a riportare su livelli ottimali il dato inflattivo, noi partiremmo comunque da un dato di prezzo nominale di quei beni molto più alto. Ecco perché è fondamentale comprendere la dinamica dell'inflazione, quanto subdolamente erode la capacità di acquisto del nostro denaro. E quindi diventa fondamentale nel mese dell'educazione finanziaria, ma sempre, riuscire a comprendere i fondamentali della pianificazione finanziaria. E qui, ripeto, entro nel vivo di quella che è la mia attività lavorativa classica. Si deve far comprendere, o si dovrebbe comprendere, come una certa quota da stabilire quale, ma una certa quota certamente del nostro risparmio debba essere costantemente impiegata in strumenti di vario tipo, che passerò solo in carrellata, in rassegna, e magari sarà il tema che affronterò nel prossimo appuntamento dei Live Mercati, una serie di strumenti che siano, per loro caratteristiche proprie, in grado di battere questa inflazione. Ci si può quindi avvicinare al mondo del reddito fisso, quegli strumenti tipici BOT, BTP, CCT, CTZ, quindi strumenti che sono, diciamo, di una certa familiarità per chi magari già negli anni 70-80 aveva cominciato a impiegare parte del proprio risparmio sotto forma di investimento, ma ci sono anche tutta un'altra serie di strumenti che possono essere di tipo obbligazionario di diversa natura, quindi potenzialmente anche strumenti obbligazionari a scedola o strumenti azionari che possono nel lungo termine, e qui introduco un concetto fondamentale che è quello del tempo, che possono nel lungo termine non solo compensare l'effetto negativo erosivo dell'inflazione, ma che possono battere di gran lunga questo effetto negativo, restituendo ritorni estremamente importanti. Qui ho toccato alcuni concetti che sono una corretta diversificazione in strumenti, quindi concetto di diversificazione, concetto di azione, vedremo quello che è, di obbligazione, vedremo quello che è e di quante declinazioni esistono dello strumento obbligazionario, ma soprattutto il concetto del tempo. L'investitore deve darsi il giusto tempo, perché la pianificazione finanziaria non è nient'altro che, lasciatemi usare questa espressione un po' provocatoria, una scienza esatta, attraverso la quale, programmando, si dovrebbe riuscire a ottenere i propri obiettivi di vita nel lungo termine. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio di Live Mercati, un caro saluto, a presto. Sous
fait ça en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre. En